Vorrei ringraziare Manuel Finazzi per avermi dato del Carmelo Anastasi. Mi hai onorato di tanto. Beh, detto questo, andiamo al sermone di oggi, che come sempre sappiamo che è sempre molto importante poter far parte di questa Chiesa e in modo particolare di essere le primizie di Dio, e che naturalmente noi siamo chiamati in un tempo in cui tutti quanti noi abbiamo fatto delle grandi decisioni e delle grandi scelte. Quindi vorrei iniziare subito andando in Matteo al capitolo 19, nel capitolo 19, versetto 27. Matteo capitolo 19, versetto 27, dove dice questa scrittura: noi abbiamo lasciato ogni cosa. Ogni cosa, dice, abbiamo lasciato e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? Quale sarà il nostro premio? Vi posso assicurare che io, quando feci la... Dio mi chiamò, non conoscevo nemmeno questa scrittura e non pensavo nemmeno che alla fine avrei ricevuto un premio, come dice qui Matteo. Però visto che c'è questo premio, a questo punto mi piacerebbe sapere di cosa si tratta, no? Penso che un po' tutti noi, ci piacerebbe sapere qual è il premio che ci spetta alla fine. Quindi, e anche noi potremmo dire queste stesse parole: abbiamo rinunciato a molto, molti di noi hanno rinunciato a molto. Naturalmente il nostro cammino spirituale, in alcuni casi, alcuni di noi hanno dovuto anche rinunciare alla separazione fisica, sul vero senso della parola, anche con la famiglia. Ci sono state delle famiglie che si sono divise, magari padre e figlio, marito e moglie, genitori, in senso reale, non lo dico in modo allegorico, perché io in tanti anni nella Chiesa queste cose le ho vissute. Alcuni addirittura hanno dovuto anche perdere il lavoro per il sabato, a motivo della nostra credenza. Tanti hanno dovuto ricominciare da capo, a fare magari un nuovo lavoro, un nuovo mestiere. E uno di questi sono io, perché io all'età di 27 anni ho dovuto ricominciare da capo un nuovo lavoro, perché altrimenti con il mio lavoro, che lavoravo di sabato, sarei stato impedito ad osservarlo così come Dio vuole. E naturalmente violare il sabato significava violare i comandamenti. E quindi tutti quanti noi, ripeto, abbiamo avuto le nostre rinunce e adesso ci aspettiamo la ricompensa. Fino ad ora miliardi io non ne ho mai visti. mai, nemmeno uno piccolo, così un piccolo miliardo non mi è mai arrivato. Però le benedizioni che ne abbiamo ricevuto sono di gran lunga superiore al miliardo in valore economico. Quindi spesso si parla di questa ricompensa nel regno di Dio come quella di regnare su tante città durante il millennio, per cui i sacrifici che facciamo oggi non sono inutili, credetemi. Tutti quanti noi abbiamo fatto e facciamo sacrificio, ma non inutili, perché saremo ricompensati e premiati per le cose per cui abbiamo rinunciato per Dio. Spesso si parla anche della ricompensa del regno di Dio come quella che durante il millennio tutti quanti noi regneremo su delle città. Regneremo, saremo i primi istruttori che Dio userà, saremo le primizie che aiuteranno tutti gli altri. Gesù ci ha detto che quando il motivo è giusto, e noi ci impegniamo per Dio, saremo ricompensati. Queste sono parole di Gesù Cristo. Quindi consideriamo per un momento cosa sono questi premi. Consideriamoli uno per uno attentamente, perché ce ne sono. Dio stesso ha ispirato ed ha fatto in modo che nella Bibbia si parli di questa ricompensa. E vi troviamo in essa anche tanti esempi in merito a questo argomento, sapendo che se Dio promette, Dio dà. Perché Dio non promette mai nulla se non è certo poi di dare. Perché Dio dice che nemmeno una iota, una virgola o una piccola sarà persa. Se Dio ci sta promettendo queste cose, ce li darà. Avremo queste ricompense. Non, Dio non è un bugiardo. Assolutamente. Quindi ce lo darà e ce lo ritroveremo. E sarà molto più grande di quello che noi magari possiamo immaginare o che avremmo mai potuto immaginare. Io umanamente non riesco a immaginare quale potrebbe essere il premio che Dio possa dare a me, se sarò degno, oppure a tutti gli altri. Non riesco a immaginarlo, non sono così fervido nella mia fantasia. La mia fantasia ha dei limiti, arriva e si ferma ad un certo punto, per cui noi non possiamo andare al di là della nostra immaginazione. In Efesini, al capitolo 3, al versetto 20, abbiamo una scrittura che ci aiuterà man mano ora a introdurci nell'argomento di oggi. Efesini, capitolo 3, versetto 20, dice così la scrittura: or colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente, dice Paolo, al di là di quel che domandiamo o pensiamo. Quindi se noi pensiamo una piccola cosa o una grande cosa, Dio può fare infinitamente di più di quello che noi pensiamo. Se noi pensiamo di poter avere, cioè, miliardi e mai finire, Dio ce ne darà infinitamente molti più di quelli che noi abbiamo mai immaginato o desiderato. Dio può dare, può andare al di là dei nostri pensieri, può andare al di là della nostra creatività. Dio ce lo può dare. E vediamo ora cosa rispose a quella domanda iniziale che gli fecero. Ritorniamo in Matteo al capitolo 19, nel versetto 28. Matteo capitolo 19, versetto 28. Ecco cosa rispose Gesù Cristo alla domanda. Dice: che ne avremo dunque? Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figliolo dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sederete su 12 troni, su 12 troni, e giudicherete le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, fratelli o sorelle, o padre o madre, o figliuoli o campi, per amore del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erediterà la vita eterna. Beh, qui ci sono dei punti che onestamente fanno un po' venire la pelle d'oca solo a pensarci. Cioè, riceveremo 100 volte di più di tutto quello che noi abbiamo lasciato. E alla fine, il premio più grande che riceveremo ciascuno di noi sarà quello della vita eterna. Proviamo a immaginare questa vita eterna, la vita eterna con Dio, con Gesù Cristo. Cioè, e non solo, saremo anche sopra a giudicare le 12 tribù di Israele. Disse Gesù che quando saremo sul trono della sua grazia, della grazia di Dio, chiunque l'ha seguito, non tutto il mondo, non tutta l'umanità, avrà questo privilegio. ma chiunque l'ha seguito. Io posso dire che noi siamo fra quelli che lo stiamo seguendo, fra quelli che lo seguiamo fedelmente. Avrà da giudicare ed ereditare la vita eterna. Questo è per tutti quanti noi nella nuova creazione, che è la parte gloriosa del regno di Dio. Non vivremo nel regno attuale, in questo mondo che non va nemmeno preso in considerazione per quello che noi erediteremo. Non c'è nemmeno da prendere. Quindi il regno di Dio è il punto più alto, è il massimo che noi erediteremo, cioè di far parte tutti quanti noi di questo popolo ed essere in questo regno, cioè ed essere lì a giudicare. Noi saremo come i nuovi patriarchi quando sarà instaurato il regno di Dio, cioè il piccolo gregge che oggi magari tante volte veniamo bistrattati. Questo piccolo gregge sarà quello che guiderà, saremo i patriarchi di quel popolo di Dio. E non è una piccola promessa, non è una promessa da niente, credetemi. La nostra immaginazione non avrebbe potuto arrivare a tanto. Io da solo non ci sarei mai riuscito se non l'avessi letto nella Bibbia. E dunque Dio ci premierà, ma la vita che viviamo oggi non è piena di ricchezze. Nessuno di noi, molti di noi vivono modestamente. Molti hanno sofferenze, malattie, problemi di salute. Alcuni magari hanno avuto delle persecuzioni religiose. Noi magari in Italia siamo strabenedetti in questo momento. Ma anche noi abbiamo avuto le nostre piccole persecuzioni, perché io quando i miei figli andavano a scuola, a motivo del sabato, c'era sempre una battaglia quotidiana per questo benedetto sabato. Perché a scuola i miei figli sono stati bocciati, a motivo del sabato. Era una persecuzione che vivevamo. Cioè, quando poi andavo a lamentarmi col preside, con il professore, mi dicevo, ma lei lo mandi di sabato? Lo mandi, anche se me lo manda solo per un sabato, io glielo faccio promosso. Così mi dicevano, mi ha detto un professore. Se lei lo manda anche per un sabato, io glielo faccio promosso. Mio figlio venne bocciato. Perché io gli ho detto, lei non vedrà mai mio figlio in giorno di sabato seduto sul banco a scuola. Fu bocciato in educazione fisica, educazione fisica sto dicendo, e anatomia. L'educazione fisica, cioè, gliel'hanno dovuta perché una sola materia non gliela potevano lasciare. Ha dovuto recuperare a settembre e quando mio figlio è andato lì a fare l'esame per il recupero, il professore era meravigliato, dice, ma perché ti hanno, perché sei stato respinto? E gli ha spiegato il motivo. Ma il professore ha messo lì la palla a terra, dice, dagli un calcio. Mio figlio ha dato un calcio, dice, ok, ti do la materia. Cioè, abbiamo subito noi di queste persecuzioni. Erano persecuzioni che subivamo. Sto parlando di 30 anni fa. No, 30 anni, 25 anni fa. Oggi magari sembra una cosa da non credere, ma noi l'abbiamo vissuta. Con mia figlia abbiamo dovuto cambiare scuola, perché ogni volta che a motivo del sabato, cioè una volta il preside ci ha sbattuto la porta in faccia, perché eravamo andati a lamentarci. Qui c'è mia moglie presente. Quindi voglio dire, oggi, grazie a Dio, sembra che questo non è più così ristretto il problema. Ma ce ne sono di nostri fratelli che hanno subito peggio che noi, peggio che una materia, hanno subito molto di più. Quindi noi sappiamo che naturalmente quando tutto questo finirà, quando il regno di Dio sarà stabilito per sempre, noi non avremo più motivo nella nostra vita di poterci lamentare, perché avremo tante di quelle benedizioni che saranno molto superiori, centinaia di volte, a tutte le difficoltà che oggi quotidianamente noi viviamo, siamo costretti a vivere. Quindi la Bibbia ci dice che non importa quali siano i nostri sacrifici, non ha importanza, perché saremo abbondantemente ricompensati. La vita cristiana di Dio vale veramente la pena per chi l'ama, per certe cose che ci danno grandi benefici, ma la vera ricompensa, quella che conta, non è quella che noi riceviamo oggi, perché li riceviamo anche oggi, questi benefici, perché il bello verrà dopo e durerà per l'eternità, durerà per sempre, e non ci saranno più ricompense effimere che possono dare o possono durare solamente un'ora, un giorno, una settimana, un mese, un anno, 10 anni, perché la ricompensa che Dio ci darà durerà in eterno. Quindi ora vediamo un po' un aspetto di questo di cui stiamo parlando. Romani capitolo 5, versetto 3. Romani capitolo 5, versetto 3 e versetto 4. Romani capitolo 3, scusate, capitolo 5, versetti 3 e 4. Dice: nella speranza della gloria di Dio, non soltanto per questo, ma ci gloriamo nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. La pazienza produce speranza e l'esperienza speranza. Quindi tutte queste cose non sono cose che alla fine danno. Quindi l'afflizione ci dà speranza, ci dà pazienza. Questo ci dà. Quindi io oggi a 69 anni posso dire che non ho la stessa esperienza di quando avevo 20 anni, assolutamente. Ma tutte le volte che abbiamo delle prove da superare, noi cresciamo in sapienza e in esperienza. Tutti noi, tutti quanti noi. In Primo Pietro, al capitolo 1, versetto 6 e 7, Primo Pietro, capitolo 1, versetto 6 e 7, dice: nel che voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove. E chi di noi non è stato afflitto o non lo è da svariate prove? Tutti, tutti siamo afflitti da svariate prove, anche le più impensabili. Anche quelle che a volte, se mamma mia, ma come può essere? Anche questo succede, anche questo. Anche le cose più impensabili, succedono anche queste cose. Quindi dice, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che perisce, eppure provata col fuoco, risulti a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Quindi è necessario essere afflitti a volte. Quindi siamo provati col fuoco, dice la scrittura. Tutti siamo provati col fuoco. Tutti. Nessuno di noi ne è esente o ne è stato esente. Ognuno di noi ha provato di quello di cui io sto parlando, di queste prove difficili che abbiamo dovuto superare. Quindi la nostra gloria sarà superiore, molto di gran lunga superiore a quello che noi possiamo immaginare, per la ricompensa delle prove che noi subiamo ogni giorno. Gesù in diverse occasioni parlava in parabole e disse che, prendete un po' appunti, dice, c'è quella, se vi ricordate, il servo fedele avrà delle grandi ricompense. Noi siamo, tutti noi siamo dei servi fedeli. Noi siamo servi fedeli di Dio. Secondo, l'esempio delle parabole dei lavoratori della vigna. La ricompensa è simboleggiata dal salario di una giornata di lavoro. Terzo punto, quella delle 10 vergini. Il premio è il banchetto di nozze. Sembrano cose banali, ma andiamo un po' a ritroso nel tempo. Vedete quanto è importante queste cose sono. Punto 4, la parabola dei talenti. Cioè la ricompensa include di essere costituiti sopra molte cose. Punto 5, la parabola delle pecore e dei capri. Gesù dirà ai suoi che sono benedetti e verrà loro dato il regno. Il punto 6, il servo fedele che gli ha dato di amministrare sui beni del padrone. Il punto 7, quella delle mine, il buon servo è dato di governare su delle città. Punto 8, ai 12 apostoli Gesù darà la sovranità sulle tribù di Israele. Cioè, vi sembra poco? È poco quello che Dio ci darà, la ricompensa che Dio ci darà a ciascuno di noi. Tutte queste cose sono descritte nella Bibbia. E se sono descritte, un motivo c'è. Dio sapeva che magari a volte noi potevamo essere increduli di queste grandi benedizioni che un giorno riceveremo. Quindi la Bibbia, avendo scritte tutte queste cose, proprio ci invita ad accumulare tesori nei cieli e non tesori sulla terra. Perché qui è facile che si possano anche disperdere, perché sono tesori effimeri, che oggi ci sono e domani possono essere magari tolti e levati e ritrovarci magari senza una lira, poveri e pazzi. Ecco perché Gesù ci invita a non farci tesori sulla terra, perché sono aleatori, passeggeri, ma di avere questi grandi tesori in cielo, cioè fare tesoro della parola di Dio, perché la nostra vita terrena può arrivare a 100 anni, ma qui si parla dell'eternità. Noi saremo strabenedetti in eterno. E non è, noi, nessuno di noi è qui perché sapeva di questo. Nessuno. Io ci metto la mano del fuoco, sul fuoco. Nessuno di noi si trova qui seduto perché dice, beh, poi nel regno sarò re, sarò principe, governerò il mondo intero. Nessuno lo sapeva. Siamo tutti qui spontaneamente per amore di Dio. Quindi ecco perché Dio, noi stiamo accumulando tesori in cielo. Ciascuno di noi ha la sua piccola cassaforte in cielo, ha il suo piccolo scrigno e man mano aggiungiamo, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto aggiungiamo sempre di più in questa cassaforte, in questo scrigno che è custodito in mani sicure. Mani sicure, cioè mani divine. Quindi facciamo in modo che questo possa sempre diventare più grande e spiritualmente noi un giorno saremo ricchi grazie a questo tesoro, ma non ricchi di soldi. Non parlo, quando parlo di ricchezza, non parlo di soldi. Quindi è un tesoro che forse nessuno di noi può a livello umano ora avere l'immaginazione di quello che potrebbe essere. Perché sicuramente umanamente il nostro cervello arriva a un certo punto e si ferma. Ma saranno delle cose eccezionali. Quindi facciamo che questo si accumuli su queste mani sicure, mani certe, che tutto quello che noi facciamo sulla terra per tutti i giorni della nostra vita di oggi saremo premiati in futuro. Tutti avremo la nostra ricompensa. Quindi, pensando a questo nostro tesoro e a questa ricompensa, quando saremo con un corpo spirituale, perché allora non avremo più bisogno di cose fisiche, non avremo più necessità di cose che la ricompensa che avremo sarà eterna e spirituale, perché dobbiamo imparare a pensare allo spirituale, cioè la nostra mente deve cominciare a svilupparsi nel pensare in modo spirituale più che fisico, cambiando il nostro modo di pensare più spirituale che fisico. So che non è facile, perché altrimenti un po' tutti saremo già, ma piano piano sicuramente Dio ci darà di poter vedere un po' con una mente diversa, con una mente più da Dio. Non voglio essere esagerato, ma una mente così come lo è stata di quella di nostro fratello Gesù Cristo, il migliore in eccellenza per ogni cosa. Quindi la nostra vita futura alla presenza di Dio sarà molto più gloriosa di remunerazione per cose spirituali che per cose fisiche. Andiamo adesso per favore in Salmi, al capitolo 16, versetto 11. Salmi, capitolo 16, versetto 11. Salmo capitolo 16 versetto 11 dice: tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi sono gioia e sazietà nella tua presenza, vi sono diletti alla tua destra in eterno. Dio oggi ci sta mostrando questo sentiero, il sentiero della vera vita. Mi diceva prima Fabrizio, dice: ma questa vita sulla terra, ho detto, ascolta il sermone di oggi, poi capirai un po' meglio. Cioè Dio oggi ci sta proprio facendo vedere quale sarà il sentiero della vera vita, ce lo sta già illustrando sin da ora, e tutti quanti noi ne stiamo prendendo coscienza, perché dice: vi sono per noi gioie infinite in questo sentiero, ed un giorno avremo la gioia di vedere realmente Dio, saremo con Dio, e quando saremo alla sua presenza noi gli saremo accanto, gli saremo vicini. E cambierà ogni cosa, cambierà tutto. Apocalisse capitolo 21 versetto 4. Apocalisse capitolo 21 versetto 4. Si può dire che è quasi l'ultima pagina della Bibbia. Guardate che bellissima scrittura che c'è qui, che Giovanni viene ispirato a scrivere. Dice: asciugherò ogni lacrima, Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, la morte non sarà più, non ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Vedete come Giovanni descrive la gioia del popolo di Dio, di gente felice, di gente che non piangerà, che non ha più motivo per cui piangere, perché non ci sarà più motivo. Dio asciugherà per sempre le lacrime, i nostri occhi non piangeranno più, perché saremo felici, perché sarete felici e Dio con voi. Non ci sarà più la morte, non ci sarà più il dolore di una mamma che perde il proprio figlio. Non ci sarà più un padre che perde il proprio figlio, o di un figlio che perde il proprio padre o la madre da giovane. Nessuna persona starà male, perché le cose di prima sono passate, dice la Bibbia. Non ci sarà alcun malcontento, non ci sarà più chi borbotta, chi si lamenta, chi protesta. Le persone non avranno motivo di lamentarsi. Ciascuno di noi avrà raggiunto la meta, lo scopo per cui noi oggi siamo qui riuniti. Noi siamo qui riuniti per questo scopo, per questa meta finale che un giorno avremo. Tutto avrà raggiunto lo scopo, la meta, l'obiettivo per il quale il popolo di Dio e per il quale Dio ha creato l'uomo. Dio non ha creato l'uomo per quello che siamo oggi, per una felicità che sembra impossibile, per una felicità che sembra irraggiungibile. Nessuna fatica umana, nessuna fatica umana che noi oggi stiamo facendo sarà più grande della felicità che Dio ci darà. Non esiste fatica che possa essere paragonata a quella felicità. Sapete, quando noi incontriamo delle difficoltà in questa vita, dobbiamo ricordarci sempre che c'è un'altra vita, la vera vita, perché questa non è la vera vita, questa non è la nostra vita verrà, deve venire, perché è una vita che staremo bene e saremo premiati e ricompensati abbondantemente. In 1 Corinzi, al capitolo 15, versetto 19, 1 Corinzi, capitolo 15, versetto 19, guardate cosa dice qui Paolo, questa scrittura è proprio sintomatica. Dice Paolo: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, per questa vita soltanto, siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ecco, questo deve lasciarci riflettere, questa scrittura. Noi non abbiamo solo questa vita, la vita attuale. Non dobbiamo sperare solo per questa. La vita futura è molto diversa, è molto bella, sarà una vita gloriosa e meravigliosa. Quindi non saremo più in sofferenza, non avremo più le piaghe nella carne, non avremo più dolori, non avremo più tribolazioni. E Paolo è uno che di queste cose ne sapeva, perché lui in prima persona era uno che ne aveva viste e subite e ne ha avute fatte di tutti i colori, perché Paolo aveva la piaga nella carne che lo faceva soffrire notte e giorno. Era sempre in sofferenza, tutta la sua vita fu una sofferenza. Quindi se noi a volte pensiamo di stare male, o quando abbiamo mal di testa cominciamo a lamentarci, pensiamo a Paolo, per non dire a Gesù Cristo. Quindi lui fu perseguitato, fu frustato, fu lapidato, tante volte venne creduto morto, lo lasciarono a terra già che è morto, e se ne andavano perché già erano certi di averlo ammazzato. Fu imprigionato, però lui scrive queste parole dicendo che tutto gli era utile. Tutte le cose che gli facevano e che gli erano state fatte gli era utile per la vita futura, per il futuro. E non è che lui sapeva cosa diceva. Paolo proprio rinunciò a ciò che era solo terreno per la sua vita eterna. Paolo conosceva abbastanza bene la Bibbia. Andiamo in Filippesi, al capitolo 3, versetto 8. Filippesi, capitolo 3, versetto 8. Filippesi capitolo 3 versetto 8 dice: a dire il vero, io reputo che ogni cosa essere un dono di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale rinunziai a tutte coteste cose e le reputo, dice Paolo, tanta spazzatura, spazzatura la riteneva, al fine di guadagnare Cristo. Quindi tutte le cose, le migliori o le peggiori che potevano esserci, per lui erano spazzatura. Per lui la cosa importante era guadagnare Cristo. Guadagnare Cristo, cioè guadagnare e di essere come Cristo, essere, diventare all'altezza di Gesù Cristo. Tutto il resto, tutta la ricchezza è reputata spazzatura da lui, cioè cose insignificanti, perché Paolo proprio era concentrato dall'esempio di Cristo, cioè lui viveva seguendo l'esempio di Cristo. Il resto per lui non contava, non si spostava né a destra, lui era proprio così, andava dritto a imitare Cristo. Quindi tutte le persecuzioni, tutte le altre cose, lui nemmeno ci faceva caso, per modo di dire, francamente, perché chiaramente soffriva. Quindi Gesù stesso era consapevole anche lui del suo sacrificio e sapeva, ma era pronto a soffrire ogni cosa. Lui sapeva, Gesù Cristo, quello che l'aspettava, ma era pronto. Quindi lui sopportò la croce, sopportò il flagello, ne viste, ne subì, che sicuramente nessuno di noi potrebbe arrivare a tanto così come lui, nessuno in assoluto. Lui sopportò tutte queste cose, visto la gioia di Dio prima che venisse sulla terra, perché lui sapeva che quando sarebbe morto e risuscitato, ritornava a Dio il Padre, già sapeva cosa l'aspettava, ritornando da Dio. E quindi lui sapeva cosa significa stare vicino a Dio, vivere con Dio, perché non c'è paragone vivere sulla terra o vivere con Dio. Non c'è paragone. Quindi la vita terrena, cioè con la gioia celeste, sono due cose proprio agli opposti, completamente agli opposti. Gesù sapeva, e anche noi dobbiamo sempre avere questa idea, che un giorno noi saremo con loro e vivremo come vivono loro, cioè di quella gioia eterna. Gioia che non finirà mai. Ebrei capitolo 12, versetti 1 e 2, dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, ci attanaglia, corriamo con perseveranza l'arringo, dice Paolo, che ci sta dinanzi. Questo è quello, lo scenario. Ora vedremo cos'è il correre l'arringo. Dice: riguardando a Gesù, dolce e perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti, sopportò la croce, sprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Beh, ora analizziamo un po' questi due versetti, perché c'è tanto da apprendere. Anche noi dobbiamo guardare all'esempio lasciatoci da Gesù Cristo. Non da Maria, non di Padre Pio, non di tutti i santi e santerelli come, ma solo ed esclusivamente l'esempio di Gesù Cristo, che ha sopportato tutto e ora è seduto alla destra di Dio. E noi saremo con Gesù alla sua destra, anche noi. Questa è un'enfasi, perché io spero, io desidero, io anelo poter essere seduto lì, alla destra, con tutti quanti voi, poterci rivedere in un altro mondo, nel mondo, nel regno di Dio. Come sarebbe bello quando tutti saremo nuovamente riuniti lì, vicini a Dio. È qualcosa di indescrivibile, inimmaginabile. Quindi la Bibbia afferma che noi saremo fratelli di Gesù e figli di Dio, e lo stesso Gesù Cristo ci consiglia caldamente di accumulare tesori in cielo. E quindi noi dobbiamo misurarci di continuo con quest'arringo. Ma che cos'è l'arringo? L'arringo era un recinto chiuso dove gareggiavano con i cavalli che tiravano le bighe, tipo, non so se vi ricordate il film Ben-Hur, dove c'erano tutti intorno lì che correvano, e in seguito poi vennero naturalmente sempre lì dentro, in questo arringo uccisi anche i primi cristiani. Quindi noi dobbiamo correre la perseveranza di questo arringo che ci sta davanti, in cui siamo messi lì dentro, tutti quanti noi siamo dentro questo arringo, tutti noi, quotidianamente, giornalmente, siamo dentro questo campo recintato a correre. È come se dietro di noi c'è gente che ci insegue, il nostro nemico che ci insegue all'interno lì, e noi giriamo sempre, sempre, continuamente, tutta la nostra vita, per essere il vincitore, per diventare dei vincitori, per non soccombere, ma per arrivare fino alla fine. Corriamo sempre, sempre, e se magari cadiamo ci rialziamo, cadiamo e ci rialziamo sempre per arrivare alla fine. Questo è quello che tutti quanti noi dobbiamo, ed è importante che capiamo proprio l'importanza che anticamente mettevano nell'arringo gli uomini di valore. Gli uomini di valore più valorosi alla fine erano quelli che ce la facevano, quelli che restavano vivi e che poi magari mettevano dito giù e venivano uccisi. Ma loro fino alla fine ci provavano per riuscire a vincere l'arringo. Non scordiamoci che queste cose, questi investimenti che stiamo facendo oggi noi, ripeto, non richiedono nessun denaro, ma la costanza e la perseveranza di mettere in pratica la volontà di Dio. Questo è il nostro correre l'arringo. Cioè perseveranza, costanza e mettere in pratica sempre la volontà di Dio. E qual è la volontà di Dio? L'osservanza di tutta la sua legge. Questo dobbiamo fare. Non è che ci viene chiesto più di tanto. Possiamo farlo, ce la possiamo fare. Tutti quanti noi ce la possiamo fare. Quindi dobbiamo imparare a non rigettare mai la parola di Dio, perché questo è il nostro tesoro. Non rigettare la parola di Dio, metterla in pratica, e noi accumuliamo il nostro tesoro in cielo. Matteo capitolo 13, versetto 44. Matteo 13, versetto 44. Dice così, dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per l'allegrezza se ne va, e per l'allegrezza che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra il campo. Tutti noi siamo un po' come questo, che abbiamo trovato il nostro tesoro. Tutti noi abbiamo oggi il nostro tesoro e abbiamo venduto ogni cosa. Non ci siamo preoccupati di nulla. Siamo qui e tiriamo avanti da anni e anni. Non è da ieri, ma dico da anni e anni. Qui chi è il più giovane, perlomeno ha 20 anni che già fa la volontà di Dio. La mette in pratica, la osserva. E come noi che abbiamo visto questo grande tesoro, abbiamo abbandonato ogni cosa e abbiamo accettato di comprare questo campo. Il nostro campo è la parola di Dio, l'osservanza della sua parola, il metterla in pratica. Quindi abbiamo imparato nel corso dei nostri anni a conoscere il vero tesoro che viene da Dio. E per noi, sapete, oggi questo tesoro non è più nascosto, non è celato, perché questo tesoro l'abbiamo trovato e abbiamo venduto tutto e l'abbiamo comprato. Sapete, io una volta ho conosciuto un signore che aveva una voce meravigliosa, bellissima. Non dico che poteva fare concorrenza a Pavarotti, sarebbe esagerata, ma aveva una voce meravigliosa. Quest'uomo, io gli ho detto, scusa, ma tu con una voce del genere, come mai non hai fatto il cantante? Non ti sei dato alla musica, alla lirica e sei rimasto qui nella Chiesa di Dio. Sapete cosa lui mi ha risposto? Dice, a me non interessava la gloria del mondo. Dice, a me interessava essere di Dio. Non vi dico come si chiama perché molti di voi lo conoscete. Dice, a me non interessava la gloria del mondo. Dice, a me interessava essere di Dio. L'anno scorso abbiamo avuto suo figlio come ministro alla festa in Italia. Quindi tutti quanti noi abbiamo rinunciato a qualcosa. Tutti. Se siamo qui abbiamo rinunciato a qualcosa. Chi più chi meno abbiamo rinunciato. Quindi essere qui è meglio che essere altrove, avrebbe detto qualcuno magari per scherzare, perché ne è valsa veramente la pena per tutti quanti noi. Secondo Giovanni capitolo 2, versetto 8, perché non ci sono capitoli. Secondo Giovanni 8, e dice questa scrittura, dice, badate a voi stessi. Dice, badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Ecco, questo è un po' il versetto chiave del sermone di oggi. Cioè, non perdiamo, dice qui Giovanni, il frutto delle opere compiute. E se siamo qui ne abbiamo compiute tante. Dice, alla fine ne riceverete piena ricompensa. E noi non siamo qui che stiamo aspettando di ricevere o per ricevere la ricompensa. Assolutamente no. Quindi in tutto quello che facciamo noi ci crediamo. E lo facciamo proprio perché ci crediamo. Ecco perché siamo qui e non siamo altrove. Quindi Giovanni dice di fare attenzione a non perdere il frutto delle opere compiute e di non perdere qualcosa che fino ad oggi abbiamo fatto. Questo è un avvertimento a stare attenti, a non perdere quello che già abbiamo seminato fino ad oggi, perché tutti quanti noi abbiamo seminato, tutte abbiamo seminato. Quindi abbiamo parlato di grandi ricompense, per concludere, perché la Bibbia parla di quello che Dio ha in serbo per ciascuno di noi. E naturalmente, ripeto, va oltre la nostra immaginazione. Ecco perché è impossibile descriverla. Non saprei io come descrivere tutto questo. Penso che la mia mente si blocca, si ferma. Arrivato a un certo punto dice: mi affido a Dio, Lui sa molto più di noi, molto più di me, quali saranno le grandi ricompense. È impossibile che io proprio riuscire a fare, la mia, non ci arrivo. Però spero che ciascuno di voi tenta di poterlo immaginare. Magari voi siete più fervidi di me come mente, avete più fantasia, più immaginazione. Io ripeto, ci provo, ho messo il mio cuore, ma non riesco a dirlo, non riesco a tradurlo in parole. Forse magari qualcuno di voi sarà più bravo di me in questo, ha una immaginazione più fervida. E forse questo sermone vi darà anche l'opportunità di poter pensare a questo, per poter continuare quando proprio abbiamo i momenti di sconforto. Nei momenti di sconforto pensiamo a questo, pensiamo a questo sermone, a come potrebbe essere stare per sempre con Dio e con Cristo. Gli scrittori della Bibbia ci hanno dato molti messaggi per ispirazione divina, ma ciascuno di noi, cari fratelli e sorelle, sia presenti che quelli lontani, può fare da sé il proprio modello di esercizio secondo la propria esigenza personale. Forse qualcuno, magari qualcuno di voi in futuro mi dirà: sai, ho pensato, ho lavorato, ci sono riuscito, io penso che la mia immaginazione... Mi farebbe piacere condividerlo, perché io ripeto, la mia mente si ferma a certi livelli, ma sono sicuro che dove arrivo io è solo la minima parte di quello che Dio ha in serbo per tutti quanti noi. Quindi lavoriamo con la nostra immaginazione e fantasia su questo tipo di ricompense, ma non perché per il desiderio di avere più o meno, perché non sappiamo che la nostra vita futura non è legata a questo. Però è giusto perché, ripeto, possiamo avere noi un giorno magari, ma che sarebbe bello se io potessi essere o fare questo, o essere quello che spazza magari per terra, che pulisce i bagni. Non per necessità uno deve immaginare di poter ricevere il massimo o il meglio, anche nelle cose umili. A me piacerebbe poter esserci, anche se poi mi mettono a spazzare per terra, ma esserci, questo è importante. Io l'ho fatto per tanti anni nella Chiesa, non mi dispiacerebbe continuare a rifarlo anche nel Regno di Dio. Non sarebbe una brutta cosa. Io, quando mia moglie aspettava i nostri figli, io pensavo come che viso i miei figli potessero avere. Magari, che so, se somigliavano a me, a lei, a tutte e due, a mio padre, mio suo... Sapete, uno in 9 mesi, fantastica, fa tante di quelle... E poi quando i miei figli sono nati, mi ricordo di uno che sembrava tutto spaventato, intimorito, l'altro era più... Però mi ricordo di uno dei miei figli che aveva 2 occhi grandi, sembrava un cerbiatto, ma non erano per niente come io li avevo immaginati. Erano fantastici per me di allora, li vedevo con occhi fantastici. E sicuramente quando saremo nel Regno di Dio vivremo questo mondo, questo nuovo mondo, in un modo fantastico. Questa è la cosa più bella che io ricordo di bellezza. Non ci sono ponti, montagne, cose che mi hanno affascinato e impressionato più di aver visto per la prima volta i miei figli. E chissà cosa ci riserva Dio quando tutti... li vivremo. Quindi fantastichiamo per vedere... come sarà la nostra esistenza in eterno con Dio. Quindi vorrei ancora leggere un'ultima scrittura per concludere questo mio sermone di oggi, in 1 Pietro capitolo 1, versetti da 3 a 9. 1 Pietro capitolo 1, versetti da 3 a 9. E dice così: benedetto sia il Dio Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti ad una speranza viva in vista di una eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, nel che voi esultate, sebbene per ora, per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provata col fuoco, risulti a vostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo, il quale, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo alla fine la fede alla salvezza delle anime. Qui parla di cose profonde e belle, cose magnifiche. Quindi conserviamole nel cuore, nel nostro cuore, queste cose, come Dio le conserva nei cieli. Dio queste cose ce le ha date e le conserva nei cieli. E Dio sta conservando qualcosa nei cieli, e poi ci dice che per un poco di tempo noi saremo afflitti per la salvezza di tanti. La nostra afflizione la stiamo pagando anche per salvarne anche tanti altri. Quindi noi abbiamo molti motivi validi per essere grati a Dio ed essere gioiosi fino alla fine. Concluso, vi saluto, ciao, arrivederci, alla prossima.